In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». O quelle 18 persone, sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi i frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare i frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno?» Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai». Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. C'è una domanda che noi ci stiamo ponendo da circa 2 anni, da quando questo virus ha seminato sconforto, paura e morte. Dio dov'è? Ed è una domanda che diventa ancora più impellente e perniciosa durante questo periodo di instabilità internazionale, con questa guerra che sta mietendo tante vittime e spingendo tanti innocenti ad allontanarsi dalle loro case. Dio dov'è? Ed è una domanda antica quanto il mondo. Nella scrittura abbiamo più volte delle persone giuste che si chiedono come mai gli innocenti soffrano mentre i cattivi prosperano nel bene. Ed è questa una domanda presentata anche a Gesù. Egli è in cammino verso Gerusalemme e alcuni, lo abbiamo ascoltato, si presentarono a riferire il fatto di quei giudei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. È un fatto di cronaca. Erode è un re sanguinario, così viene definito e ampiamente conosciuto. Reprime una ribellione, uccidendo coloro che si erano macchiati contro di lui di questo crimine, e lo fa in un luogo sacro, il Tempio, provocando l'indignazione di tutti gli ebrei, dal momento che nel recinto era impossibile poter macchiarsi di un crimine così grave, perché lì, nel Tempio del Signore, il sangue che scorreva era soltanto quello dei sacrifici. Ecco perché Luca dice che si mescola il sangue di questi ribelli con quello dei sacrifici. L'insegnamento che Gesù ne trae è significativo per gli interlocutori di ieri, ma anche per noi oggi. Egli risponde con un altro interrogativo: credete che quelli fossero più peccatori di voi? Ma se non vi convertite allo stesso modo, perirete tutti allo stesso modo.
così come sono periti quelli e come sono morti quelle persone, ignari del vero volto di Dio. Il secondo fatto riguarda poi il crollo di una torre a Gerusalemme, che aveva provocato la morte di 18 persone, e Gesù in causa. Credete che quelle persone fossero maggiormente colpevoli rispetto a voi? No, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. Ovvero, ancora una volta, se non cambierete la vostra idea di Dio. Cerchiamo di entrare in queste parole del Maestro, esemplificate dalle parabole, per riuscire a comprendere quello che Dio ci chiede oggi e come possiamo rispondere a questa domanda che ci poniamo tante volte, non riuscendo a trovare una risposta soddisfacente. Voi sapete che il cammino della Quaresima è iniziato il mercoledì delle ceneri con l'austero gesto della polvere messa sul nostro capo, accompagnato questo gesto dalle parole «Convertiti e credi al Vangelo». E noi siamo solitamente convinti che la conversione riguarda prima di tutto noi, il nostro cuore, la nostra mente, i nostri gesti. Tutto deve cambiare dentro di noi, ed è vero. Ma la conversione che il tempo quaresimale ci chiede riguarda anche l'immagine di Dio. Gesù sta dicendo oggi a ciascuno di noi: devi cambiare l'immagine che tu hai di Dio. Tu credi che Dio sia colui che punisce e non perdona, il tiranno che interviene per seminare la morte, per dare la punizione. E invece Dio non è quello che tu pensi. È la conversione più difficile, carissimi fratelli e sorelle. Vedere Dio così com'è, non come noi crediamo che Lui sia. Un cambiamento radicale che ci spinge a contemplare in Gesù Cristo colui che ci rivela il volto di Dio, ma al tempo stesso il fratello e il Salvatore che ci porta a diventare consapevoli delle dinamiche presenti nella nostra storia. Di chi è la colpa se Erode si è macchiato di questo crimine così grave? Non certo di Dio. Erode era libero. Di certo il Signore avrà messo nel suo cuore anche dei desideri buoni, ma proprio perché egli persegue in modo egoistico il proprio tornaconto, per lui dare la morte non è stato un crimine, un'autodifesa, una punizione per quei ribelli. E se la torre di Siloe è stata costruita, ma con poca attenzione alle leggi della fisica o anche ai materiali utilizzati, la colpa non è di Dio. Non vediamo anche noi tante volte dei palazzi che si sgretolano perché nel cemento c'è più rena che consistenza, o manca ferro, o non c'è stata quella giusta attenzione nel far sì che quelle opere fatte potessero durare nel tempo. Carissimi fratelli e sorelle, quelle che noi chiamiamo catastrofi, stragi, non vengono da Dio e non possiamo fare scaricabarile con Lui. Dobbiamo diventare responsabili di quelli che sono i nostri gesti. Non possiamo e non dobbiamo dare la colpa di quello che accade a Dio, perché Erode ha la sua responsabilità e coloro che hanno costruito quella torre anche hanno il loro demerito. Ma allora le catastrofi naturali, anche lì ci sono delle leggi, ma noi come cerchiamo di rispettare la natura perché non si ribelli a quelle che sono le nostre scelte sbagliate? Essere cristiani significa prendere la propria parte di responsabilità e collaborare con Dio perché il suo regno di giustizia e di pace si attui su questo mondo. Vi rendete quindi conto, carissimi fratelli e sorelle, che convertire la nostra immagine di Dio ci porta anche a guardare diversamente la nostra identità, a vivere da persone che responsabilmente partecipano alla bellezza del creato e alla trasformazione della storia. Gesù esemplifica questo insegnamento con una parabola semplice. Un padrone ha fatto piantare un fico nel suo campo, nella sua vigna, non dà frutti, e dice al suo fattore: sono 3 anni, vengo qui a cercare frutto, ma non trovo nulla, taglialo, perché deve sfruttare il terreno. E l'agricoltore interviene e dice: padrone, lascialo ancora quest'anno, io lo zapperò, lo concimerò e vediamo se fa frutto. Questo fa Gesù con noi. Tante volte noi sfruttiamo il campo di Dio. Quante possibilità ci vengono date? Tante. Quanta grazia il Signore fonde in noi e tra di noi. Eppure questa grazia, questi talenti, non riusciamo a metterli a frutto. Dio non ci fulmina. Così come Giovanni chiedeva per quei samaritani che non vollero accoglierlo. No, Dio ci guarda con tanta pazienza e dice: io ti voglio dare ancora un'opportunità, io sono convinto che tu potrai fare del bene. Questo è il vero volto di Dio. E al tempo stesso, create immagine e somiglianza tua, anche noi siamo chiamati a vivere nella pazienza i nostri rapporti e a dare opportunità agli altri, dove avere pazienza, sopportare le debolezze proprie degli altri, non significa chiudere gli occhi e far finta di niente, no, ma a spingere noi stessi e gli altri a diventare maturi e responsabili. La pazienza non serve per rilassarsi e lasciare che il male abbia la meglio della nostra vita e dei nostri rapporti. Il paziente non è il debole, il paziente è il forte, colui che offre occasioni di maturità e di responsabilità, proprio come fa Dio. Nella prima lettura abbiamo ascoltato la vocazione, così viene definita, di Mosè. Ricorderete, era nato da una famiglia ebrea, condotto da sua sorella alla figlia del faraone. Bella quella scena in cui quel canestro viene abbandonato tra i giunchi e preso dalla figlia del faraone, lì viene allevato, ma torna tra i suoi fratelli, uccide un egiziano, sotterra il suo corpo per non farsi vedere, la cosa è risaputa, il faraone vuole metterlo a morte e lui fugge, ma Dio lo raggiunge. Dio è paziente con Mosè, così come è paziente con tutti quanti noi. Tante volte fuggiamo, non riusciamo a prendere la nostra vita con responsabilità, a diventare maturi, a diventare adulti. Lo pretendiamo dai nostri figli, ma in tante cose siamo immaturi, non vogliamo affrontare la realtà, non vogliamo guardarla in faccia, abbiamo paura di soffrire. Ma Dio guida Mosè per mano a ritornare in Egitto e a prendere la sua responsabilità, a riconoscere di essere ebreo e soprattutto a diventare liberatore del suo popolo. Questo Dio chiede a tutti quanti noi: essere segno della pazienza di Dio, essere chiamati a cambiare con l'aiuto del Signore il volto di Dio nella vita dei fratelli. E se Dio è stato paziente con Mosè, non farà forse lo stesso con noi attraverso Gesù, che è il nostro medico misericordioso? Paolo dice nella seconda lettura che il cammino dell'esodo è modello per noi. Siamo chiamati ad uscire dalla terra della schiavitù, ad entrare nella terra promessa, lì dove scorre latte e miele, ma lì dove si diventa figli. Il cammino della Quaresima ci deve portare ad uscire dall'Egitto, a morire nel deserto, perché l'uomo nuovo conosca la bellezza della terra nuova. Carissimi, chiediamo che il Signore ci doni uno spirito di autentica conversione, per comprendere che dobbiamo cambiare le nostre categorie che abbiamo riguardo alla sua grazia e alla sua misericordia. Abbiamo bisogno di coraggio per vivere con responsabilità i nostri rapporti, per non dare a Lui la colpa di tante nostre scelleratezze e soprattutto per essere uomini e donne veri, autentici, responsabili e sinceri, capaci di costruire qui in terra il suo regno di giustizia e di pace. Maria, nostra madre e regina, ci accompagna in questo cammino. Lei è una donna forte, una donna vera, che giovanissima, 14, 15, massimo 16 anni, aveva quando ascoltò la parola dell'angelo. Ella che riuscì, giovanissima, ad accogliere con responsabilità il piano e il progetto di Dio, a vivere con coraggio la sfida della maternità, a seguire Gesù Cristo con determinazione ed impegno fino alla morte in croce. Doni anche a noi la sua grazia e la sua pace, perché possiamo continuare il cammino della nostra vita sorretti sempre dalla sua dolce tenerezza. Amen.